stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e 21, puntuali come un orologio non svizzero sicuramente. Direi un orologio di San Lorenzo, in cui il campanile è in genere puntuale nel disturbarci, ma per il resto invece andiamo così così. Bentrovati, bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9 e questa è Le Dita nella Presa. Una trasmissione che una domenica ogni due vi parla di tecnologia e dintorni. Anche se per le prossime settimane andremo a scombussolare i nostri piani, di conseguenza anche i vostri. Sappiamo che segnate le puntate delle Dita nella Presa nel calendario. Salteremo la prossima puntata, quella che sarebbe dovuta essere domenica 4, ma ci saremo invece domenica 11. E chiedo al mio collega, mentre andiamo a collaudare i microfoni, se la sua piattaforma sedile, che ha un look particolarmente comodo, ha un cigolio compatibile con una radio, o se ne vuole un altro delle 18 sedie che abbiamo. No, non te si sente, vedi il test, vai.
Ora il test è valido.
Ora sì, ora sì.
Qua evidentemente abbiamo approfittato del lockdown per ristrutturare. C'è un nuovo arredamento che, essendo molto nuovo, cigola, che è una meraviglia. Non so se sentite.
È perché deve fare ancora il rodaggio.
Certo.
No, ti vedo in una posizione veramente per cui ho della pietà verso di te.
Sì, probabilmente un'altra mezz'ora così e domani sono a letto tutto il giorno. Ora proverò.
Abbiamo effettuato un cambio di postazione, ora siamo pronti ai tanti per potervi portare nel magico mondo di internet. E vi ricordo che quella che state ascoltando è una radio davvero particolare nell'etere di questa provincia, ma non solamente, una radio che non vive per fare profitto e nemmeno per farlo fare ad altri, e infatti scegliamo di non fare pubblicità, di trasmettere sempre a titolo volontario, o meglio dirsi forse militante. Nonostante però fare una radio non è gratis, perché le spese vive sono tante, contribuite, fatelo andando sul sito della radio e partecipando alla campagna di radio abbonamento. È necessario che la radio che è ascoltata, questo insomma lo riscontriamo, sia anche supportata da chi, come diciamo, se la sente. E allora andiamo ad iniziare la puntata di oggi. La puntata di oggi in cui, se il compagno di là dal mixer la smette di spostarmi la scaletta, vediamo se ho capito da cosa volevamo partire. E invece forse sono in disaccordo con la scaletta che ho scritto. Io vorrei partire dal secondo argomento, non
esatto,
dal primo.
Quello che tu non avevi neanche scritto e che io stavo introducendo per aggiornare la scaletta al mondo reale.
Vabbè, non l'avevo scritto, non l'avevo scritto. Insomma, di verbi in regia a parte, l'argomento con cui vogliamo iniziare a parlarvi è di una forma di gig economy. La gig economy forse lo saprete, no? Vuol dire economia dei lavoretti. Gig sono tipo i lavori tipo estivi che fai magari quando sei un po' ragazzino, così. Ma che ormai ci dicono, ma in fondo sai che c'è? Fare lavoretti tutta la vita è una cosa che ti fa mantenere giovane dentro, no? Se io ti tratto come un sedicenne per tutta la vita, non invecchierai mai. E sarà sicuramente vero, perché le persone che ce lo dicono sono in gamba, infatti spesso fanno un sacco di soldi, quindi forse conviene prendere i loro consigli. E la gig economy più diffusa, che penso tutti quanti noi abbiamo in mente per prima, è quella che riguarda le consegne.
Sì, diciamo che su questa cosa forse c'è da chiarire che chi ne parla di gig economy raramente chi la fa.
Ah, dici?
Sì, c'è questa piccola discrepanza, sai, del parlare di fare una cosa o parlare della stessa cosa. Comunque sì, diciamo, quello che noi quando si parla di gig economy, noi pensiamo ai fattorini che portano il cibo. Futura, Deliveroo, non mi ricordo quali esistono ancora, quali sono stati comprati, quali sono falliti, però diciamo questi qua. Assieme a loro tutte le problematiche che si portano appresso.
Le problematiche che quali sono? Innanzitutto, insomma, come dire, per chi ci lavora, il fatto che il modo in cui si viene pagati è completamente alle dipendenze come dire, non si ha un orario già assegnato, si prendono i soldi di fatto a cottimo, in base alle cose che si fanno, e però come spesso avviene per il cottimo, poi qual è la logica con cui tu mi dai più o meno lavoro da fare?
Sì, diciamo che la questione è che questa è una versione, come dire, algoritmicamente organizzata del cottimo, perché alla fine i lavoretti sono questo, cioè è quello che in fondo viene chiamato spesso lavoro informale, che diciamo è quello che poi nel mondo sfora nel cosiddetto lavoro in nero, cioè il fatto che tu mi fai una cosa, io in qualche maniera ti ripago, però non c'è un contratto, non c'è, ci sono,
vabbè, il lavoro in nero almeno spesso ha più o meno una cosa che dice tipo, vabbè, tu tutti i giorni vieni al bar da me, lavori, poi in realtà non ti pago le ferie, però diciamo spesso magari a volte ha una macro struttura più o meno regolare, non necessariamente ispirata non voglio giustificarlo, però non è che è proprio la stessa cosa. Uno degli aspetti centrali di questa economia dei lavoretti nuova, infatti, mi sembra che sia proprio la suddivisione del lavoro estrema. Cioè non è che io ti pago ad ore o nemmeno, no, ti pago più o meno a percentuale di come è andata la giornata, ma io ti scompongo il lavoro in più possibili, in mansioni singole, e quindi ti pago in base a quante pizze hai portato in quella sera.
Sì, non c'è più il concetto del contratto di lavoro in cui che dice tu dedichi, tu lavoratore dedichi a me azienda tot tempo della tua vita, e io in cambio del lavoro che fai ti corrispondo questo con queste regole, eccetera eccetera. Qua diciamo l'unità si è persa, una unità, cioè l'unità diciamo la continuità del lavoro. Qua è tutto spezzettato in singole azioni, singoli task, compiti da svolgere. Poi se tu ne svolgi uno, se tu nell'intera giornata ne svolgi uno, o diciamo quindi sostanzialmente guadagnando molto poco, oppure in quella giornata rischiando la vita ne svolgi 40, il doppio di quanto sarebbe umano fare se vuoi sopravvivere al lavoro, alla fine non è interesse del datore di lavoro, se io ti do un task e tu te lo pigli, te lo sei preso, quindi se vuoi lavorare di più, lavori di più, se io non te lo voglio dare ci sarà un motivo per cui non te lo sto dando.
saprò il fatto mio. Beh, diciamo, quindi chi lavora in questi lavoretti di fatto fa un lavoro immerso nella tecnologia che probabilmente già giustificherebbe per noi che siamo una trasmissione che parla di tecnologia di parlarne. Cioè, su questo un po' anche di dibattito sul se considerare oppure no che, appunto, chi lavora per esempio da rider, ma non solo, anche chi lavora nei magazzini di Amazon, dei tech worker, delle tech worker, cioè quindi delle lavoratrici immerse nella tecnologia, nonostante, diciamo, non abbiano un ruolo tra virgolette attivo, però in fondo, come dire, poi chi è che ha un ruolo? È chiaro che il confine è labile, no? Cioè anche il sarto usa la macchina da cucire e quindi lavora con la tecnologia, tanto quanto l'informatico, però diciamo che se la prendiamo così alla larga, poi facciamo tutto un discorso, non abbiamo concluso niente. La questione è quanto spesso le modalità tecnologiche sconvolgono l'organizzazione del lavoro. E questo è sicuramente un caso in cui l'abbiamo vista all'opera, la tecnologia, nel cambiare tanto.
Beh, in questo caso si vede anche diciamo un confine che si può prendere nella relazione con la tecnologia e anche, diciamo, per dirla in termini molto banali, chi comanda? Perché è vero che il sarto usa la macchina da cucire, ma raramente si fa usare dalla macchina da cucire. Diciamo che forse è più vicina qua l'idea a un sarto, se vogliamo chiamarlo così, di una di un'industria tessile in cui sostanzialmente tu devi dare un'occhiata a un macchinario automatico che comanda lui, tu puoi intervenire, fare delle cose, però in realtà diciamo comandi fino a un certo punto. I lavoratori della gig economy sono tech worker in questa accezione, vivono in un ambiente inserito nella tecnologia, però molto spesso loro sono quelli che pigliano gli ordini da un sistema tecnologico più che essere attivamente coinvolti nel può essere aiutati dalla tecnologia.
Ecco, noi nella puntata di oggi vogliamo parlare di un argomento che ci sembra fare da ponte forse tra il modo magari più canonico di intendere il lavoro nella tecnologia, quindi magari quello dell'ingegnere, quello di chi fa programmazione, quello, no, diciamo, legato spesso al digitale, magari anche proprio non strettamente al digitale, ma comunque, come dire, a un lavoro che si considera più attivo nelle nuove tecnologie, e il mondo della gig economy, perché vediamo che in realtà dei punti di connessione non astratti ci sono. E io lo farei andando a prendere direttamente la notizia che ci ha dato lo spunto. Non so se tu ce l'hai sotto mano e vuoi iniziare tu, perché io invece me la sono un attimo persa.
WeForum?
Sì, esatto.
Allora, sì, vabbè, diciamo che qua il diciamo, in questo discorso noi siamo stati ispirati in un certo senso da un articolo che, a dire che non è un articolo affatto recente, è un articolo addirittura di 2 anni fa, che parla sostanzialmente di delle evoluzioni possibili della gig economy. Sostanzialmente noi finora abbiamo visto la gig economy come un'economia in cui fondamentalmente appunto di lavoretti, volendo di basso livello, logistica, certo, trasporti, cose, diciamo, cose su cui non c'è una
taxi,
cose in cui non c'è sostanzialmente una grossa preparazione teorica da avere oppure una alta specializzazione, e appunto anche per questo il lavoratore della gig economy di questo tipo è sostanzialmente succube della tecnologia, perché si ritrova a fare un lavoro sostanzialmente manuale, materiale, diciamo, laddove infilato all'interno di un'organizzazione che è tutta gestita algoritmicamente. Però nelle evoluzioni possibili diciamo, c'è chi ci si sta attivamente domandando, e abbiamo anche degli esempi di casi in cui si vede chiaramente che se lo stanno domandando, se non è possibile, tra virgolette, uso il neologismo, gigizzare anche il lavoro di alta, come dire, di alta professionalità, se vogliamo dire così, cioè quelle competenze che sono, diciamo, competenze che hanno relativamente poche persone o che necessitano appunto molto studio, insomma, robe di questo tipo. Il punto qua è facile pensare a dividere in task semplici il lavoro appunto di un fattorino. Una consegna è un task, quindi io ti pago a consegna. Del resto il pagamento a consegna, diciamo, l'hanno inventato molto prima della gig economy. Quello che ci ha messo in più la gig economy è il fatto che tu che la cosa ti viene assegnata da, appunto da una da un sistema informatico che ti dà poi un come dice, un giudizio sul lavoro, sulla cosa che hai fatto, eccetera, e assegna in automatico i compiti. Però in realtà questa è una cosa che è esistita da sempre nel lavoro, diciamo, appunto ad alte competenze, professionalizzato, eccetera. Qual è il task? Cosa puoi mettere come singolo elemento da retribuire di questo lavoro?
E quindi diciamo, come immaginate che voi avete proprio questo dubbio, e naturalmente io penso che, insomma, voi da brave persone che vivono nel XXI secolo e non nell'età della pietra, quando hanno una domanda non ci pensano, mi raccomando, non fatelo mai, e la scrivono direttamente a Google.
Sì,
e se il vostro dubbio,
sì, che ci pensi lui, che...
se il vostro dubbio è quanti abitanti hanno le Filippine, allora cioè Google la risposta ve la dà in effetti molto in fretta. Se però la vostra domanda è appunto: ma come si fa a ghighizzare, no, a trasformare in lavoretti la conoscenza, può darsi che Google fallisca. È incredibile a dirsi, ma potrebbe non avere la risposta a domande sufficientemente elaborate e complesse. E se allora noi facessimo un servizio, che voi scrivete le domande e poi c'è qualcuno di umano, cioè, che si avvarrà anche di strumenti digitali, ma comunque c'è un umano che cura una risposta ragionata e vi dice: beh, secondo le ultime tendenze questi potrebbero essere degli strumenti, ma non è chiaro se questo è ammesso in tutte le legislazioni, bla bla bla, e vi scrive, no, un piccolo report di risposta. Non sarebbe bellissimo? Cioè, così invece di documentarvi o di ragionarci, potete fare delle domande con cui degli esperti vi rispondono. E allora vedete che il domanda-risposta si presenta come un modo per suddividere la conoscenza e l'esperienza in dei campi teoricamente astratti come una capacità vendibile. Io mi faccio pagare un tot, anzi, io faccio un sito in cui qualcuno fa le domande e questo sito propone tot soldi a risposta, capisce automaticamente quella risposta quanti soldi vale, con qualche mega algoritmo che così lo determina se quella risposta vale 20 centesimi, un dollaro o 5 dollari, e non penso di più. Il concetto è comunque essere pagati poco.
Il task deve essere piccolo, sennò che gig è?
Sennò poi ci prendi gusto, tra l'altro.
Poi ci prendi gusto, poi cominci a scrivere i trattati. Invece no, perché siccome devi guadagnare, devi scrivere risposte brevi.
Non siamo mica una casa editrice, no?
Siamo una casa editrice, certo.
Ecco,
beh, insomma, la tua risposta è che il task è la domanda. E quindi noi anche qua stiamo, diciamo, riprendendo una cosa che è abbastanza tradizionale, cioè stiamo reinventando l'oracolo praticamente.
No? Ah, io pensavo Socrate a pagamento.
Socrate a pagamento, certo.
Esatto, stiamo reinventando l'oracolo, sempre a pagamento, non mi risulta, no, che sì, gli oracoli prendessero soldi. Avevano delle altre barriere.
Sì, offerte, cose, vabbè. Alla fine.
E quindi, insomma, rimettiamo in mezzo i soldi con l'oracolo, e questo può essere un modo in cui, no, la conoscenza diventa un nuovo modo di espandere questo modello di lavoro che, insomma, come accennavamo prima, è altamente tossico, perché alla fine riproduce il cottimo, ma ai massimi livelli. E ci siamo, insomma, no, ci chiedevamo anche, ok, però questo quanto è ragionevole sui micro task? Cioè, io un po' me lo immagino, magari, no, come dire, se io ho bisogno di una consulenza complessa, io devo riorganizzare, no, non so, tutto quanto un archivio della mia azienda e vorrei qualcuno che mi dà un parere, però questo non è domanda risposta, questo magari sono tre giornate di lavoro, questo è un servizio consulenze, non è il micro task. Potrebbe un servizio del genere basato sul micro task mai prendere piede? E la risposta, direi che in questo caso ce la dà non il futuro ma il presente, perché nel presente, almeno tra chi smanetta col computer, anche se vabbè non solo, però insomma, tra chi smanetta col computer c'è un sì, ce ne sono vari in
realtà, sì, ci sono
però
vari che vabbè, comunque, diciamo, ci sono quelli che usano tutti e che ti danno sicuramente delle offerte, delle risposte degne di pagamento.
Il più famoso è sicuramente Stack Overflow. Yahoo Answer, certo, Yahoo Answer.
No, vabbè, parlava giustamente, parliamo di Stack Overflow. In realtà io ho detto Yahoo Answer perché per sfatare subito una domanda in anticipo che potrebbe venire. Esistono siti tipo Yahoo Answer, tipo Quora, tipo questi qua, che sostanzialmente la risposta te la dà. Yahoo Answer forse l'hanno pure chiuso, mi pare.
Yahoo Answer, io spero che funzioni ancora.
No, non mi ricordo, bisogna
controllo subito.
Controlla. Comunque Quora sicuramente funziona ancora. Questi qua ti danno
Quora non sembrava male, vabbè, comunque continua a parlarne male.
Ti danno chiaramente delle risposte ovviamente gratuite, perché non è previsto un pagamento per queste cose, però molto spesso sono risposte semplici, mostruosamente semplici, risposte che diciamo oserei dire la risposta dell'uomo qualunque, cioè risposte che non sono quello che tu vuoi, perché tu vorresti una risposta professionale e pagheresti per questa.
E a volte la risposta è non lo so.
E molto spesso Quora ti risponde tipo non lo so, oppure hai provato a cercare su Google o altre risposte di questo tipo.
Questo diciamo che è stato un po', direi, il mondo del supporto generato da servizi di comunità è stato attanagliato da questa piaga, direi dai tempi di quello che viene chiamato nel linguaggio nerd, ma francamente, ma proprio nerd, l'Eternal September, il settembre eterno, ha avuto questa piaga del fatto che molti gruppi, diciamo, di utenti, di comunità, di autosupporto, che sembra una cosa tantissimo intelligente, no? Tutti quanti, che ne so, i possessori di tale amplificatore per chitarra, o comunque gli appassionati di chitarra elettrica, stanno su un forum e si danno le dritte. Il mio amplificatore fischia, che cosa può essere? Hai provato a dargli un cazzotto? Il mio ha smesso quando gliel'ho dato? Cose così, no? Sembra una cosa super intelligente. In genere molti di questi forum erano di una qualità pessima, come dal punto di vista del supporto tecnico. Poi magari erano delle comunità divertenti per chi c'era dentro, questo non lo so, però io ogni volta che ho cercato delle risposte alle mie domande trovavo sempre una cosa molto molto scadente. E a un certo punto inizia ad emergere un sito che sembra per qualche motivo funzionare meglio,
cioè ti dà risposte che funzionano in generale, e B, quando c'è qualche dubbio, più che altro il dubbio è perché non arrivi a capirle, piuttosto che dire, come capitava sugli altri servizi, dire sì vabbè questa cosa non c'ha senso, perché tu riesci ad avere una competenza superiore a quelli che danno la risposta.
Inoltre spesso si aveva l'impressione che, come dire, no, a volte quando voi parlate con una persona troppo esperta di una materia, gli fate una domanda, la sua risposta è magari perfettamente corretta, ma è per voi del tutto inutile.
Tipo RTFM, risposta sempre perfettamente corretta ma raramente utile,
che leggi il bellissimo manuale Redefine Manual. Ma a volte anche la risposta magari proprio esatta, no? Immaginate appunto l'esempio del un gruppo di motori, no? Di appassionati di motori, quello dice a me cigola ma solo quando sterzo a sinistra, che cos'è? E quello gli dice tipo sicuramente, no, magari gli individua il problema, non gli spiega niente, non gli dice come si cambia, non gli spiega perché è successo, no? Quello gli dice tipo sarà sicuramente il tal cuscinetto, però non gli spiega bene.
Con questo tipo di, con questo modello, e vedi che funziona, tu lo fai e veramente funziona, però non è che hai acquisito conoscenza. Cioè,
e invece si notava che a volte in questo gruppo in genere le risposte erano così, fornivano i link, come dire, anche spesso al modo in cui avresti potuto impararlo tu stesso, no? Magari dicono tipo guarda come dice tizio in tal manuale, in genere in questi casi la cosa giusta da fare è questa, guarda il capitolo 8. E questo, capite che è meglio di avere solo una risposta, avere una risposta.
Questo oseremmo dire, questo è professionale. Cioè è una risposta professionale, non è una risposta data tanto per dare mentre sei in pausa caffè.
E quindi, come in tutte quante le cose, diciamo, una battuta molto comune tra chi programma di lavoro, in generale chi ha a che fare con l'informatica, è che ormai il lavoro dell'informatico è diventato principalmente quello di fare copia e incolla da Stack Overflow. In realtà, poi appunto, ci sono anche altri siti, però è rimasto il più famoso, perché poi, come sempre, chi arriva prima si prende il titolo. Ecco, troppo bello per essere vero. come fa a funzionare una cosa in cui c'è gente che risponde alle domande di nei siti di cui parlavamo prima, più classici, in genere si cercava di costruire un senso di comunità. Siamo tutti quanti appassionati di Lambretta e quindi tra di noi abbiamo il culto della Lambretta e ci aiutiamo tra di noi per supportare la Lambretta, che essa viva e risplenda per sempre. E diciamo si aveva in questo modo una sorta di movente, perché poi facciamo anche i raduni con la Lambretta e facciamo le pizzate, e questo, no, dovrebbe darci un movente. E poi in realtà non funzionavano a volte sì, a volte no, ma avevano i loro limiti. Questa cosa non fa nessun senso di comunità, cioè mancano proprio gli aspetti di creazione della comunità, è solamente centrata su domande e risposte, e la gente scrive delle risposte elaborate. Tra l'altro a volte si nota che non sono basate, come dire, semplicemente sull'esperienza pregressa, mi è già capitato, te lo dico, ma a volte su una ricerca attiva fatta in base al fatto che qualcuno te l'ha chiesto.
Cioè nessuno si può pensare che, per quanto sia esperto l'autore della risposta, se ti dice di andare a pagina 285 di tal libro se lo ricordi a memoria, evidentemente è andato a controllare, quindi ha perso tempo per darti la risposta.
Ecco, come fa a funzionare? In genere gli umani non ce li convinci a fare una roba del genere, no? Per un tizio a caso che ti chiede un'informazione tecnica e dopo non ti dirà magari nemmeno grazie. Diremmo che le risposte qui sono principalmente due. Ma devo dire che io in prima battuta mi ero soffermato sulla prima, cioè la risposta su cui che io mi ero dato all'inizio era la risposta della gamificazione. Spesso nel modello precedente era il modello a forum: qualcuno fa una domanda, le persone rispondono quanto vogliono. Buona creanza era che il titolo della discussione, se si arrivava ad una soluzione, venisse cambiato in risolto. Non sempre poi veniva indicato cos'è che era, cioè come l'avevi risolto, però magari se l'andavi a rileggere tutto quanto il carteggio, che potevano essere tranquillamente 300 messaggi,
sì,
se
di cui 295 inutili,
sì, ha questa caratteristica, il modo di parlare, alla fine magari se lo leggevi tutto l'avevi capito chi aveva dato la dritta giusta, in quale modo era stata applicata e perché aveva risolto. Però non era proprio immediato. Questo sito invece che cos'è che fa? Indica chiaramente qual è la migliore risposta. Ci fa un bello spuntone verde e dà dei punti a chi dà la migliore risposta. Poi inoltre c'è un modo con chi è che decide qual è la migliore risposta? Lo decide quello che ha fatto la domanda. Però anche degli altri prendono dei punti, perché comunque chi risponde si becca dei punti. Poi ognuno può votare in bene o in male ogni risposta, cioè chiunque può dire la tua risposta è inutile, non risponde alla domanda, l'ho provata e non funziona, e quindi può dire, può fare dei pollici su o dei pollici giù alle domande, e in questo modo si fa un sistema di punti e ci sono utenti che hanno un sacco di punti, e immagino che poi alla fine se ne vantino al bar con gli amici, cioè penso questo ci si fa, no? Con i sistemi dei punti, cioè vai, sì, ai amici e dici, lo sai, vabbè, che io ce ne ho 700?
Vabbè, è la gamificazione, cioè sai, devi aver trasformato il tutto in un gioco a punti, appunto.
Un gioco un po' strano, un gioco a cui non si smette mai di giocare, un gioco che non ti viene proprio detto che è un gioco in cui in genere tipo nessuno si ricorda tutte le regole, quali sono, però diciamo che è una specie di gioco, questo della gamificazione. In realtà, andando a spulciare un po' meglio, ci siamo ricordati, perché venivamo dal discorso di prima, cioè quello del si può utilizzare il domande e risposte come forma di profitto, ci siamo resi conto che però Stack Overflow ce l'aveva qualche cosa di connotato anche economicamente.
Sì, non si tratta che di pagare la risposta. Però comunque...
No, come no? Cioè, li pagano come l'hanno pagati a quelli dell'Expo. Ti ricordi all'Expo di Milano, no? Cioè, un sacco di gente ha prestato la sua opera gratuitamente, come è giusto che sia, per il bene dell'Expo e di Milano, e l'ha fatto però anche per un bel incentivo che è la visibilità.
Esatto.
Si è aggiunto una riga al curriculum.
Esatto, perché se andate a guardare bene all'interno di Stack Overflow, oltre ai siti con le domande, con i Teams, insomma, ci trovate anche una sezione che si chiama Jobs e che dove ci sono sostanzialmente annunci di lavoro.
sì, quindi si possono postare degli annunci di lavoro, ma voi capite bene che una piattaforma che integra degli annunci di lavoro insieme però al fatto che ci siano dei punteggi per le persone brave su specifici argomenti, capite che le cose vanno un po' insieme. Cioè quello che viene detto a chi assume è: guardate che la nostra community, perché poi lo dicono community anche se poi non la creano in nessun modo, guardate che la nostra community vanta utenti che sono davvero esperti. Cioè se chiedete a qualsiasi dipendente della vostra azienda, quello vi confermerà che le risposte le ha lette spesso da Stack Overflow. E quindi se voi venite qui trovate della gente brava. No? Se il vostro dipendente ha dato retta al tal John da Francoforte che gli ha risposto al suo dubbio su come si usava un tal programma, perché non assumi direttamente John? Sarà molto bravo, no? E quindi poi anche ogni utente si può creare la propria vetrinetta in cui uno, no, come dire, uno trova la risposta, in cui dice: sai che questa è proprio una risposta ben fatta, elaborata, mi sembra un tipo in gamba, e vedo che sull'argomento lui scrive spesso, quindi evidentemente è molto preparato, vediamo un po' anche il suo curriculum, che cosa fa, che cosa non fa, dove lavora,
insomma è il pagamento in visibilità o in reputazione, se vogliamo. Cioè tu ovviamente dai, se tu sei uno che dà risposte magari corrette ma brevi e diciamo in un certo senso
sentenziose.
Scostanti, sentenziose, ovviamente avrai una reputazione che ti viene da questa cosa. Se tu invece sei uno che ogni domanda che ti fanno ti vai a pigliare il manuale e gli incolli un pezzo del manuale, metti riferimenti o metti cose, giustamente avrai una reputazione di tipo diverso. Questo ti favorirà nel trovare lavoro. Ora, se ci pensate bene, tra l'idea di evoluzione della gig economy della conoscenza che vi abbiamo presentato all'inizio sulla base dell'articolo di WeForum, World Economic Forum, e questo che già sta facendo Stack Overflow, il passo è breve.
Direi, nel senso, specie ecco, se lo coniughiamo con il fatto che per la conoscenza, diciamo, di passatemi il termine che è dispregiativo ma non vuole esserlo, per la conoscenza considerata di livello più basso, questo già avviene moltissimo. Cioè i supporti tecnici di tante aziende funzionano spesso con questi criteri. Certo, lì non è che sei un esperto generico, ricevi la formazione dall'azienda in cui lavori, quindi poi fai l'help desk, quindi poi, no, che ne so, ti chiama il tizio che dice: sono un vostro cliente, ho fatto, non lo so, l'abbonamento ad internet ma il modem non mi funziona, e tu gli dici le istruzioni standard per far funzionare il modem. E lì il concetto è lo stesso, tranne che lì, diciamo, no, l'esperienza è meno generalista, tra sei scelta di meno, è su, come dire, è su un prodotto aziendale. Però vedete che c'è un continuum di queste pratiche, e quindi quello che, diciamo, il mondo della gig economy ha costruito come attacco ai diritti poi alla fine di chi lavora nei contesti, diciamo, della logistica grande e piccola, quindi dai facchini, dai centri di smistamento anche a quello che una volta era lo speedy pizza, non riguarda solamente quegli ambiti lì. Sembra un modello che potrebbe diffondersi più in generale, e quindi altrettanto pericoloso. E con questo, insomma, vi abbiamo raccontato di nessi tra gig economy e il mondo, diciamo, più prettamente informatico, tecnologico. Parlando di lavoro, oggi non può non venirmi in mente quello che è successo a Novara, in cui un camionista, evidentemente incitato dal padrone, ha forzato un picchetto di lavoratori, uccidendone uno e ferendone altri due. Allora qui ci sentiamo un brano decisamente in tema, già scritto qualche anno fa, perché evidentemente quello che qualcuno descrive come un incidente non solo non è un incidente, ma non è nemmeno un caso isolato.
padrone ha ucciso Abel. Chi l'ha ucciso? Tu l'hai ucciso? Chi l'ha ucciso? Il padrone ha ucciso Abel.
È morto stecchito, hanno mentito. È morto di dolore, l'ha detto il dottore. Come è morto, l'ha messo sotto il cieco destino, il furgone di un crumiro. L'azienda c'ha il diritto, l'azienda c'ha il potere di togliere la vita a un uomo se lo crede. Leggi su misura faranno il resto. Un uomo è a terra e non c'è nessuna guerra. Domande non risposte, la gente c'ha paura. Vorrei poterti dire che la lotta sarà dura, ma ditemi solo come Cristo è morto. Voglio sapere perché è morto e chi l'ha ucciso. Tu l'hai ucciso? Chi l'ha ucciso? Il padrone ha ucciso Abel. E mettono in galera un uomo senza palle, tirapiedi di un mostro, sempre fuori dalle sbarre. L'azienda c'ha tutto il dovere di togliere la vita a un uomo se lo crede. Domande non risposte, la gente c'ha paura. Vorrei poterti dire che la lotta sarà dura, ma ditemi solo come Cristo è morto. Io voglio sapere perché è morto e chi l'ha ucciso. Tu l'hai ucciso? Chi l'ha ucciso? Il padrone ha ucciso Abel. Chi l'ha ucciso? Tu l'hai ucciso? Chi l'ha ucciso? Il padrone ha ucciso Abel.
E torniamo in onda, state ancora ascoltando Radio Onda Rossa, questa è Le Dita nella Presa e cambiamo direi completamente argomento e ci rispostiamo dalle nostre parti e direi a parlare di cose belle. In particolare vi parliamo, come abbiamo fatto tante volte, direi almeno una volta l'anno da che questa trasmissione esiste, di Hack Meeting. Hack Meeting, che forse lo saprete, è un incontro di smanettoni e smanettone delle tecnologie più disparate. C'è tanto di informatica, ma c'è tanto anche di altro, finché ci si può, diciamo, sporcare le mani e possibilmente anche far male, il nostro interesse c'è sempre tutto. E che l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare a Roma al Forte Prenestino, e che quest'anno invece tornerà a Bologna, o meglio non nel comune di Bologna ma a Ponticelli, alla Casona,
vicino a Bologna, appunto,
che è vicino a Bologna. Certo, sì, no, se no sembrava che era da un'altra parte.
Di Ponticelli in Italia ce ne sono tanti,
direi di sì. Questo insomma, diciamo, è già in sé una notizia che almeno a me fa piuttosto contento, perché non era scontato, naturalmente, no, con la pandemia attualmente in corso, che si riuscisse a trovare una realtà e un luogo che si prendesse la fatica di organizzare un evento che comunque un po' di numeri fa, e a cui vi invitiamo già da subito, perché anche se mancano un sacco di informazioni logistiche, non c'è ancora la grafica, non c'è ancora il sito, però almeno possiamo dirvi data e luogo, che è quello che vi serve per non lo so, prendervi un permesso al lavoro, prendere il biglietto per il treno o quello che dovete fare voi. Insomma, dal 3 al 5 settembre a Ponticelli, in provincia di Bologna, ci incontreremo per quello che è il solito mix di un campeggio. Non è proprio una conferenza, però in effetti ci sono tanti talk, non è proprio un momento solamente di chiacchiere, ma sicuramente se ne fanno tante. Va bene se portate contenuti, va bene se venite da curiosi. Sicuramente non è necessario che vi sentiate dei geni, ma nemmeno quasi dei geni. Basta un po' po' di curiosità e un po' di ma direi principalmente di curiosità. Poi quando c'è la curiosità, come dire, la pazienza di ascoltare qualcuno o qualcuna che ci spiega qualcosa, si trova. E insomma, secondo noi è sempre un'iniziativa che merita e va avanti da più di 20 anni. Ho perso il conto, ma forse siamo alla 24esima edizione per quest'anno. Sì, certo, quella scorsa era 23 con un tipico proverbio romanesco allegato e niente, seguiranno probabilmente durante l'estate quelli che vengono in genere definiti i warm up perché una volta avvenivano in contesto invernale in cui bisognava riscaldarsi per l'ACC meeting. Ora, per la verità, il riscaldamento è spontaneo, direi.
Cioè, tra luglio e agosto speriamo non warmino tanto, okay.
Però insomma, ecco, speriamo di riuscire comunque a fare iniziative in giro per l'Italia in cui parlare di tecnologia, perché comunque la tecnologia da una parte condiziona moltissimo le nostre vite, dall'altra può essere forse non uno strumento di liberazione, ma almeno un modo, non so, per riappropriarsi, no, di ciò che ci circonda, per sentirci più autonomi nella nostra vita, e comunque un mezzo anche di divertimento, di socializzazione, anche se alcuni pensano il contrario, che con la tecnologia ci si possa solamente isolare, ma questo dipende da quale tecnologia andiamo ad usare. E quindi insomma, l'appuntamento è dal 3 al 5 settembre ad ACC Meeting. Torneremo sicuramente a parlarne anche nelle prossime puntate delle dita nella presa. E con questa doverosa e felice comunicazione io passerei al prossimo argomento, che è invece molto lontano dall'Italia.
Sì, parliamo di un paese che devo dire che generalmente non è uno dei nostri preferiti. Noi ogni tanto siamo fissati e parliamo con quello che succede in Cina, quello che succede negli Stati Uniti, la Russia, sono paesi che diciamo ci piacciono perché ci offrono tanti tanti spunti. Oggi parliamo di un paese che diciamo di spunti ce ne dovrebbe offrire, però
altre
in genere
tanti, forse.
Sì, tanti, ma in genere non ne offre tantissimi, anche se devo dire anche l'ultima puntata ne abbiamo parlato.
Non ricordo nulla, però questo sono
perché
sono io, non è,
no,
sono io, non
sei
tu.
Perché era uno dei paesi in cui c'è il maggior numero di bioreattori per la produzione di vaccini.
Ah, già, è vero.
Se ti ricordi.
Certo.
In realtà ci sono tante tante altre cose, perché un paese bello grosso ed è l'India.
Infatti l'India è un paese grande e complesso, e che oggi, con una storia diciamo legata alla stretta sui social network, magari proveremo anche a raccontarvelo, non in generale perché mi manca la competenza, però almeno alcune caratteristiche chiave per quanto riguarda il modo in cui il governo indiano si relaziona col digitale, che forse ha a che fare col motivo per cui lo consideriamo di meno, e che non è simile né agli Stati Uniti, né alla Russia, né alla Cina, né all'Iran. È un caso molto diverso e magari fa meno notizia, ma di cose interessanti ce ne sono. Partiamo con la notizia, anzi partiamo con una non notizia. In India, al governo, forse lo sapevate già, c'è ed è insomma molto forte un po' in tutto il paese purtroppo, il partito ultranazionalista indù. Quando dico ultranazionalista è proprio ultranazionalista, diciamo a livelli che forse in Europa comunque non si vedono, cioè, da nessuna estrema destra.
Sì, diciamo che a livelli che in Europa probabilmente si sono visti, ma per fortuna ormai sono decenni e decenni che non si vedono più, perché il partito il BJP, il partito nazionalista indù, è un partito nazionalista religioso. Cioè è uno di quei partiti che mette insieme il nazionalismo puro, tradizionale, con una visione estremamente legata alla religione della società. Diciamo che se dovessi pensare a un partito italiano che ha la stessa connotazione, potrei pensare forse a Milizia Cristi o a Forza Nuova. Cioè, queste sono posizioni. Quindi, diciamo, sono partiti a cui noi non siamo abituati. Cioè, quando io almeno penso a Narendra Modi, il primo ministro indiano, non penso onestamente a
Salvini.
A Salvini, penso a qualcosa di molto peggio. Diciamo che la situazione che c'è in India è una situazione che in alcuni casi si può considerare poi chiaramente assurda, nel senso che abbiamo al potere una filosofia che è quella dell'Hindutva, che è sostanzialmente una filosofia che parla del fatto che la civiltà indiana primeggia su tutto. E da cui ci sono tutta una serie di cose anche ridicole, nel senso che giusto per nominarne alcune, nei libri di testo indiani stanno spuntando vari libri di testo indiani che vengono dati spesso nelle scuole, in cui sostanzialmente si parte dalla teoria che nell'epoca vedica, cioè l'epoca della genesi della religione indiana, quindi stiamo parlando di epoche migliaia prima del 1000 avanti Cristo, sostanzialmente quasi qualunque cosa, tipo i vaccini, tipo il volo, tipo tutte le scoperte moderne, sarebbero state fatte da quei personaggi che sono quelli della mitologia indù. Questa cosa viene studiata come dato di fatto in molte parti dell'India, perché fa parte della filosofia Hindutva, è quella al potere al momento e che stanno cercando di diffondere sempre di più. Giusto per dire, qua c'avevo qualche esempio davanti, con un meraviglioso progetto di 7000 anni fa, in cui ci sarebbe una specie di elicottero o aeroplano vedico, come chiamano, che viene insegnato in India a essere la prima forma di volo che è stata fatta. Ovviamente 7000 anni fa non c'è nessuna prova, però ci sono delle cose scritte nei testi religiosi indù che farebbero lontanamente pensare che
il culto di Leonardo da Vinci qui è una schiappa.
Sì, infatti sono schiappe, perché almeno Leonardo da Vinci, cioè il disegno era un progetto, almeno quel disegno era un progetto, non era una cosa vagamente riportata da cose che letteralmente significano tutt'altro.
Spesso accade, i partiti reazionari, per motivi che adducono anche molti motivi religiosi, poi tirano in ballo questi motivi religiosi, ma insieme chiaramente ad una reazione di carattere più sociale e dagli interessi ben più chiari e molto più concreti, anche da non esperti della mitologia.
Diciamo che la morale e la mitologia servono per attirare i voti, i voti poi li usi per qualcosa di più concreto.
E appunto, per mantenere un clima autoritario nel paese, un passaggio che stanno facendo è quello di restringere l'utilizzo dei social media. In quale maniera lo stanno restringendo? Beh, con una legge che impone ai social media vari obblighi, di cui uno di questi è di carattere direi strettamente morale, o almeno molto morale,
moraleggiante oserei dire, più che morale,
che è quello di censurare entro 24 ore ogni contenuto in cui c'è un individuo che commette atti sessuali. Okay, quindi
stiamo parlando della patria del Kama Sutra, testo religioso, quindi quello si può fare vedere perché è religioso,
quindi quello si può fare. Vabbè, quello che c'è un individuo specifico, vero?
No, ovviamente non sono cose specifiche, però invece una cosa, un atto sessuale entro un giorno deve sparire, ma come altre, l'atto sessuale è soltanto una di queste cose, perché
non
poi
solo entro un giorno deve sparire, ma chi gestisce i social media ha anche l'obbligo di mantenere tutti quanti i dati utili all'autorità per poter identificare la persona che lo ha pubblicato. Quindi, capito, una stretta del genere è chiaramente discende dall'ispirazione religiosa, ma ci si allarga anche oltre a questo.
Sì, perché poi ovviamente parti con una cosa e poi ti allarghi, perché se è vero che un giorno è in automatico per gli atti sessuali, Sei invece dei contenuti a caso che non hanno atti sessuali ma che sono sottoposti a un ordine, devono essere rimossi, di un ordine legale di rimozione, devono essere rimossi entro 36 ore. Quindi diciamo siamo passati un giorno e mezzo.
Quindi ma... ordine legale di rimozione per un ventaglio di motivi che non è elencato, chiarito, non è che c'è scritto. E oltre a questa sugli atti sessuali ci sono anche altri atti che noi reputiamo da censurare, sono, non lo so, no? Incitamento a tale reato, no? Non c'è.
No, non c'è scritto niente.
In generale, se abbiamo deciso che lo devi togliere, lo devi togliere
entro 36 ore e entro 72 ore, si allunga un po' il tempo, però comunque come vedete rimangono cose strette, e da quando ricevi una richiesta devi fornire, sei obbligato a fornire assistenza fornendo le prove o tutte le informazioni su incidenti collegati alla cybersicurezza. Quindi diciamo siamo su un altro corso, cioè sostanzialmente quello che stanno facendo è una forma di stretta sui social network, che non è una stretta diciamo fatta con l'ascia come quella cinese, a voi non deve passare più niente che noi il grande firewall, no, una cosa del tipo appena noi vi diciamo voi sull'attenti obbedite.
E vedremo, ma insomma, mentre andiamo ad aprire questo argomento, quali sono poi i motivi profondi per cui si fanno queste scelte anche in termini di controllo. La notizia che, insomma, se la cercate, la trovate su molte testate giornalistiche, è che Twitter sembra essere un po' lenta forse nell'applicare queste... ciò che la legge gli impone.
Sì, diciamo che allora, i target giustamente ovviamente erano tre. I target principali.
Che dice social media, ma poi in realtà
Facebook, Twitter e WhatsApp. Quando hanno pubblicato questa legge, che è stata
Facebook
pubblicata...
e WhatsApp sono la stessa cosa.
Sì, vabbè, hanno pubblicato questa legge che era a febbraio. Facebook ha detto subito che avrebbe diciamo dato i dettagli, avrebbero studiato questa legge appena i dettagli fossero stati pronti, eccetera. WhatsApp non ha dato un commento ufficiale, ma tanto è proprietà di Facebook, quindi Twitter hanno detto pure che hanno fatto un comunicato proprio, pensiamo che questa regolazione possa essere benefica per quello che riguarda i diritti fondamentali dei cittadini e rinforzi le libertà online. Questo è il comunicato di Facebook, liberamente tradotto da me in questo momento.
Rinforzi le libertà online.
Sì, però fatto sta che mentre questo è assolutamente come dire diplomatico, fatto sta che mentre Facebook diciamo non si è più sentito parlare, nel senso evidentemente il governo indiano beneficia della dell'aiuto di Facebook, Facebook ha sostanzialmente obbedito, come anche diciamo ovviamente c'erano anche altre cose, altre piattaforme, altre cose in cui non ci sono stati casi particolari. Nel caso di Twitter, dopo questo statement così diciamo etereo sulle libertà online, qualche mese dopo, per la previsione del mese scorso, da Twitter è uscita la notizia che a Nuova Delhi una squadra speciale della polizia indiana è entrata, ha fatto irruzione nel quartier generale indiano di Twitter. Questa mossa è stata questa cosa è successa appena tre giorni dopo che Twitter aveva marcato come manipulated media, quindi come sostanzialmente non proprio manipulated media, non proprio fake news, ma quasi fake, cioè vuol dire che tu hai alterato la notizia, una serie di tweets di sei persone del BJP, del Bharatiya Janata Party, del partito sostanzialmente che parlavano,
il partito al governo
che parlavano, che accusavano il congresso, il partito del congresso, per intendersi sarebbe il partito di Gandhi e Nehru, quello che ha governato l'India per un sacco di tempo e che ora diciamo è caduto molto nella situazione politica indiana. di complottare contro il ministro Modi, perché criticavano, diciamo, le misure che erano state prese durante la seconda ondata della pandemia coronavirus, per intendersi quello di dire agli indiani che potevano farsi il bagno in 900.000 sul Gange poco prima della seconda ondata, perché quella era una cosa sacra e gli dei non avrebbero permesso il diffondersi del virus.
Quindi insomma arriva insomma la polizia negli uffici di Twitter, e Twitter lo riporta chiaramente come un'intimidazione, che in effetti è difficile vederla in qualsiasi altro modo. La polizia dal canto suo dice che si trattava di un modo di verificare che le norme che gli avevano chiesto fossero messe in atto. Non ci è chiaro
norme anti-Covid,
no, cioè, non norme anti-Covid.
No, anche norme anti-Covid, praticamente il ho letto un'altra cosa. No,
le norme in questione era se stavano applicando le norme di cui stiamo parlando, quelle che, come dice Facebook, migliorano la libertà online. E non c'è chiaro come entrare in un ufficio ti permette di capire se questo sta avvenendo, ma insomma, oddio, è evidente che qui c'è un gioco delle parti.
Sì, no, leggevo che una delle cose che era stata contestata era a proposito di un tweet in cui praticamente deputati del BJP accusavano i membri del congresso, del partito del congresso, di dare favori medici speciali ai giornalisti affetti dal Covid. Quindi diciamo che poi si è scoperto essere ovviamente tutto falso. Ovviamente ecco, la polizia di Delhi non ha commentato la cosa, diciamo, da fonti esterne, anche se è girato direttamente il video di quello che è successo. Twitter ovviamente ha detto che era chiaramente un'intimidazione, e che era causato dal fatto che loro non hanno voluto bloccare, che oltre alla storia dei video manipolati dal Partito del Congresso, non hanno voluto censurare alcuni tweet che appartenevano a giornalisti, attivisti e politici nel paese, nonostante ci fosse l'ordine del governo e nonostante avessero ricevuto una minaccia da parte del ministro della tecnologia indiano, mi pare, sì, che aveva minacciato sostanzialmente i funzionari di Twitter di averli incarcerati se non si piegavano alla linea del governo.
Nel frattempo un'altra minaccia che arriva, un po' meno grande ma comunque importante, anzi forse si dimostrerà più efficace, è che sempre dal governo mi dicono: va bene, allora noi facciamo azione legale proprio contro, appunto, contro i capi esecutivi. Sì, no, forse è la stessa notizia che avevi appena dato tu. E alla fine questo ha un effetto, perché Twitter annuncia il blocco di 500 account e riduce la visibilità di alcuni hashtag in India, come richiestogli dal governo. Molti di questi account erano collegati alle proteste di agricoltori e contadini sulle riforme per quanto riguarda l'agricoltura che stavano avvenendo. E poi Twitter in parte riprenderà la sua decisione, quindi risbloccherà alcuni di questi account, poi chiarirà che gli account bloccati sono bloccati solo in India, ma fuori dall'India sarebbero rimasti visibili, il che per la verità non mi sembrerebbe una gran consolazione. Stai a fare la protesta in India, vieni censurato in India, cioè che me ne frega di essere però visibile a uno in America. Temo ci sia dell'americacentrismo in questo. Sì, ma non ti preoccupare, noi negli Stati Uniti ti vediamo.
Leggerissimo, diciamo. Però evidentemente questa cosa non è stata diciamo ben recepita dal governo indiano. Evidentemente a loro l'americacentrismo non li ha colpiti, forse li volevano chiusi ovunque. Perché comunque giusto la settimana scorsa Di nuovo il governo indiano ha attaccato Twitter, sempre nella persona del ministro del, dell'infrastruttura tecnologica, che diciamo sto cercando da mezz'ora come si chiama, ma non riesco a trovarlo, quindi niente, ve lo tenete, il ministro X, che è sostanzialmente dicendo che Twitter ha sfidato il governo, usando proprio termini ben chiari, ha sfidato il governo e non ha adempiuto alle regole per le infrastrutture tecnologiche del paese. Proprio bello liscio, chiaro, senza dubbi.
Insomma, quindi, penso che... Ah no, vai, vai.
Sì, e quindi sostanzialmente, anche se, diciamo, non è così chiaro, sembra che l'idea del governo indiano sia di togliere a Twitter lo status di intermediario.
Lo status di intermediario è molto importante, cioè è un concetto cruciale, perché qual è il punto? Diciamo che se uno è un intermediario, ospita di fatto account di altre persone, ma quello che queste persone scrivono non è propria responsabilità. Quindi diciamo che qualcuno scrive, non lo so, un contenuto inneggiante al terrorismo, una violazione del copyright, anche una semplice diffamazione. Il sito che contiene queste cose è considerato solo un intermediario, e se è considerato solo un intermediario, allora poi non è che deve rispondere di diffamazione. Viceversa ha degli altri obblighi, ha degli obblighi per quanto riguarda però la rimozione di questi contenuti. Quindi gli viene detto, vabbè, ok che la diffamazione non l'hai fatta tu, hai solo spiato il contenuto, però puoi appunto avere questi obblighi di rimozione rapida dei contenuti, però non ce la prendiamo con te per diffamazione perché non l'hai scritto tu. Togliere lo status di intermediario vuol dire invece che poi ogni volta che c'è qualcuno che lo puoi accusare di qualche legge contro la morale per contenuti sessualmente espliciti, per le accuse al governo, per vilipendio di qua, per calunnia di là, tutte queste accuse poi ricadono sotto ai responsabili legali dell'azienda stessa. Quindi ecco, questa perdita dello status di intermediario non è per niente una sciocchezza, è una minaccia bella grossa.
Sì. Quindi dopo averli minacciati, Ravi Shankar Prasad, finalmente ho trovato il nome del ministro delle infrastrutture tecnologiche,
come tutti quanti a casa ricorderanno,
comunque tutti ricorderanno, certo, diciamo, ventila questa minaccia. Ora va detto, il ministro non ha detto che Twitter ha perso il suo status di intermediario, però un ufficiale governativo del ministero ha detto che Twitter potrebbe non essere più, diciamo, non avere più i requisiti per avere l'esenzione dalla responsabilità.
Vabbè, ah, quindi
che
l'ha detto.
Significa che anche se non gli ha detto che ha perso il suo intermediario, sostanzialmente
gli ha detto che l'ha perso.
È come se l'avesse perso. Quindi notare questo, probabilmente il fatto che è un paese, diciamo, con un
British britishizzato, insomma, sì, chiaramente comunque, loro malgrado.
Sì, comunque che questa cosa che il ministro non dice una cosa, il funzionario dice una cosa senza dirlo, parla degli effetti senza parlare della causa, sembra tanto...
È alla voce understatement, penso.
Understatement, esatto.
Penso nel dizionario sta questa parola qui.
Quindi praticamente
qua, quindi insomma, diciamo, si susseguono minacce, Twitter cerca vagamente di resistere, ma piano piano riconcede, vediamo un po', no, quali dovranno in qualche modo accordarsi, è evidente.
Sì,
ecco, una cosa che credo, no, viene subito a chiedersi è, loro stanno facendo delle accuse anche abbastanza grandi, non delle accuse, delle minacce anche abbastanza grandi dal governo a Twitter.
Tra l'altro parlando chiaramente di sfida, cioè nel senso, dal punto di vista del mio ministro ha detto chiaramente che Twitter sta sfidando il governo.
Sì, esatto, non mettono nemmeno davanti, no, un ricorso alla magistratura. Insomma, stanno facendo la voce grossa dal governo, ma non stanno dicendo allora noi vi cacciamo dal paese. Cioè, e quindi forse vale la pena di spiegare a chi ci ascolta come mai l'India, che è un paese di 1,5 miliardi di abitanti,
no,
1,2 miliardi,
sì.
1,2 miliardi di abitanti, un paese che, diciamolo, sforna ingegneri informatici in... non solo in quantità enorme, perché sono tanti in totale, ma proprio in percentuali molto grandi, è uno dei punti importanti della produzione informatica, considerato anche abbastanza per ottica colonialista di serie B, ma non poi in fondo non è che non ha la qualità, le capacità tecniche, cose così per avere una grossa industria informatica, però evidentemente non l'ha, perché se ce l'aveva forse un governo del genere la utilizzava come asso nella manica, diceva: sai che c'è Twitter, quasi quasi mi hai rotto, io ho il Twitter mio, e aveva un'arma in più con cui fare minaccia.
Diciamo che noi, per dire questa cosa, ci ispiriamo a un altro paese che di abitanti ce l'ha 1 miliardo, mi pare 3, comunque diciamo ormai si stanno sfidando sul tetto del numero di abitanti del mondo.
Ma la crescita ce l'ha l'India,
La crescita maggiore ce l'ha l'India, sta accelerando l'India molto di più, però diciamo la Cina da questo punto di vista è stata molto più cristallina: o obbedite o siete fuori, WhatsApp niente, c'ho WeChat, Facebook ok, Google ok va bene, col firewall fate quello che diciamo noi, Apple ok li potete vendere ma con quella cosa, i nostri requisiti, altrimenti ve li tenete semplicemente.
Caso non uguale alla Cina, ma diciamo comunque utile per il confronto con la Russia, va fatto. Qual è la politica su internet la Russia? È una politica di tentativi parziali di autarchia, in cui stanno chiaramente facendo delle prove tecniche per avere un'apertura non piena con internet, perché un'apertura gli serve, perché ormai internet è troppo centrale per le transazioni economiche, però qualche cosa di parziale stanno evidentemente tentando,
controllato
la capacità di fare qualcosa che magari non sia a livello cinese, ma comunque la capacità di staccarsi piano piano quando gli serve e comunque di avere quell'asso nella manica. Mi viene da dire tra l'altro che forse nel caso della Russia l'argomento prevalente potrebbe essere ulteriormente alla censura, di cui, senso, come dunque in Russia hanno già fatto molto per contenere la libertà e altri.
La Russia c'è una tradizione, da quando si chiama Russia c'è una tradizione di contenimento della libertà dei cittadini, diciamo.
Sanno già il fatto loro, ma diciamo nella Russia penso che sia molto importante anche l'aspetto militare da questo punto di vista, cioè il sapere che in Russia se i paesi esterni li vogliono minacciare attraverso la perdita, l'esclusione da servizi web, questo non gli deve fare paura, perché sono in grado di fare, cioè proprio l'autarchia, no? Cioè dire: io se tu mi fai guerra, io non è che poi perdo il grano perché il grano me lo dai tu, no, io c'ho tutto. Questo tipo di concetto. E vale la pena anche di fare un confronto, che invece è molto diverso, ma sempre per chiarezza, con l'Iran. L'Iran invece è isolazionista
anche involontariamente da alcuni punti di vista,
in un certo senso sì, nel senso che ha divieti di export questa parte,
sì, che c'ha, cioè, lei come si chiama, gli embarghi assortiti,
sì, no? Sì, esatto, sì, degli embarghi di nature strane che però comunque sono importanti, ma comunque ha seguito una linea di isolazionismo e di dire: vabbè, pazienza, delle transazioni economiche, noi ci seguiamo da tutto e ci abbiamo i fatti nostri nel paese nostro e abbondiamo nel chiudere, ecco, no? Vanno chiaramente in quella direzione, chiudo anche di più del necessario, pazienza se perdo in capacità economica. L'India non è nessuno di questi quattro paesi e non assomiglia davvero a nessuno di questi quattro, e direi in buona parte per dei motivi che sono
storici
giusto, e economici.
Storici, economici, io l'ho letto molto storico, dicendo solo una cosa: come, per quanto nessuno di quei quattro paesi che abbiamo detto noi, forse tranne la Russia, sia mai stata una grande potenza economica mondiale,
La Cina si accinge ad,
cioè, si accinge ad esserlo,
anzi, diciamo anche lo è già, dai.
Nella storia non lo sono mai stati, no. La Cina si accinge ad esserlo ora, però si tratta, tutti gli altri erano paesi che non sono mai stati colonie di nessuno.
Certo, invece, e questo si nota.
Invece l'India è stato un paese che ha vissuto, diciamo, è stato forse uno dei primi paesi della zona eurasiatica a fregiarsi dell'onore di diventare almeno a pezzi colonia di un paese europeo, cioè dell'Inghilterra,
dell'impero britannico.
Dell'impero britannico. E l'India, diciamo, da molti punti di vista mantiene, diciamo, rispetto a tutti questi altri paesi che abbiamo nominato, mantiene un livello di connessione con il resto del mondo, col mondo occidentale in particolare, estremamente elevato. L'India non è un paese autarchico, che ne dicano i governanti, soprattutto quelli del BJP che vorrebbero tanto l'autarchia, e loro si ritrovano in un paese che però negli ultimi secoli tutto ha fatto tranne che politiche autarchiche, cioè un paese che ha vissuto tantissimo e anche perso tantissimo, cioè si è fatto sfruttare tantissimo dal commercio internazionale, ma sostanzialmente alla fine ha cresciuto un'economia che è estremamente integrata a livello internazionale. L'India è la patria dei servizi di assistenza, se vogliamo dire così, dei call center, delle chat. Se voi andate, cioè io mi ricordo quando utilizzavo spesso, diciamo, cose lavorative, utilizzavo spesso i servizi di chat perché mi scocciava parlare al telefono e preferivo la chat, e molto spesso alla chat mi rispondevano in inglese società americane, mi rispondevano Jamal, mi rispondeva Pratel, eccetera eccetera, nomi chiaramente indiani, che non erano indiani che stavano negli Stati Uniti, anche perché io spesso li contattavo a ore in cui negli studi dormivano, che molto spesso erano indiani che stavano in India e che forniscono servizi di assistenza per tutto il mondo.
Certo, e appunto, come dicevamo, quindi l'India, se da una parte ha visto... continua di fatto appunto a svolgere un ruolo subalterno nell'economia, e questo si nota appunto anche nella anche non capacità di cioè nella mancanza di strumenti di, diciamo, anche di indipendenza, cioè nonostante abbiano una grossa industria informatica, questa industria non ce l'hanno veramente, nel senso che è lì ma è quasi tutta quanta di capitale straniero e quindi non gli fornisce una risorsa grossa.
E anche quando è di capitale indiano comunque è estremamente integrata. Ricordiamoci che comunque le industrie indiane esistono grosse, cioè giusto per fare due nomi, non lo so, la Tata è un'enorme casa automobilistica, certo, che per intendersi possiede la Land Rover, nonché altre case britanniche che non mi ricordo quali sono, direi la Jaguar ma non ne sono sicuro, comunque quindi soldi, la compagnia c'è, però appunto è integrata. Tra gli acquirenti dell'Ilva, non mi ricordo se sono quale, se era questa la cordata o quella che ha vinto l'altra cordata, c'era uno grossissimo, c'erano dei grossissimi industriali dell'acciaio indiano. Quindi comunque i capitali ci sono, però appunto l'India non ha un'economia autarchica, non ha l'economia cinese del produci in loco ed esporta. Ha un'economia che è comunque più integrata, forse possiamo dire anche che più simile a quella dei paesi occidentali. Per cui loro non si possono permettere una vera autarchia. Loro non possono dire a Twitter o a una grandi società americane: ok, o fate come diciamo noi o vi chiudiamo. Come del resto non se lo potrebbero permettere se diciamo in un momento di desolazione massima in Europa vincessero a raffica Salvini, la Le Pen, Vox in Spagna e cos'è. Comunque l'Europa non si potrebbe permettere di dire o fate come diciamo noi o chiudo l'accesso a Facebook o robe del genere, perché noi non siamo in grado di avere un sostituto, perché non abbiamo un'economia in grado di fare autarchia, che ne dicano gli autarcofili che girano nel appunto nel mondo, in Europa come in India.
Sì, e quindi insomma vedete come anche no, le strade della censura, del controllo hanno tanto a che fare con la capacità di esercitare questo controllo, che è una capacità con molte virgolette industriale, diciamo che la presuppone una capacità industriale. Senza di questa capacità ci si può fare la voce grossa, si può fare la multa, si può fare la minaccia di arresto, ma tanto siamo,
ecco. Sì, lo scopo sostanzialmente è alla fine è un accordo. Loro vorrebbero un accordo come quello che è stato fatto anche con altri paesi, perché molti di queste piattaforme l'hanno fatto, in cui sostanzialmente viene dato una maggiore seguito alle richieste del governo, cioè che queste società si mostrino accondiscendenti e pronte a condividere i loro dati con il governo indiano. Reazione di Twitter, per ora niente, nel senso di nessuna reazione clamorosa, anche se ci sono delle società indiane, cioè i gruppi indiani di libertà su internet che stanno già contestando il fatto che queste cose che fa il governo in realtà sono tutte cose che dovrebbero passare da corti, cioè nel senso da tribunali. Perché una cosa è fare la legge, ok, il governo ha fatto la legge. Ora il governo dice che Twitter è inadempiente. No, dovrebbe essere un tribunale a dire che Twitter è inadempiente. Il governo casomai può denunciare questo fatto, non può fare l'azione prima che si è dimostrato che è vero che Twitter è inadempiente. Infatti, giusto per dire, visto che non ne abbiamo parlato, anche quelli che sono stati zitti all'inizio, dobbiamo ricordare che WhatsApp, zitta, è andata direttamente dall'altra parte e sembra che abbia denunciato il governo indiano accusandolo di eccedere i suoi poteri legali, sostanzialmente facendo delle regole che avrebbero forzato WhatsApp a rompere la crittografia end-to-end, che è il modo con cui funziona.
Quindi WhatsApp ha applicato quello che la legge gli diceva, ma poi lo ha denunciato perché reputava questo atto, cioè, come dire, un atto a cui obbedire, ma non legittimo.
Sì, non era nelle
prerogative
del
governo
di fare una cosa del genere. Andremo a vedere, staremo a guardare, però diciamo è interessante questa cosa, perché qua stiamo vedendo come un paese che si vuole, che si sta spostando verso un sistema di governo sempre più destroide e paradittatoriale, diciamo, non proprio dittatoriale, comunque molto conservatore, molto con... diciamo in quelle tendenze, sta affrontando, come dire, lo scontro con i giganti del web.
E allora andiamo con uno stacco musicale e dopo troppo tempo in questa trasmissione a riecco i Dead Kennedys.
Sorry that you no longer need or want or even cared about here. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. It's like you have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that we, the human being, are now obsolete? And there's nothing in hell will let you do about it. Soup is good food. Make a good meal. How does it feel to eat shit out of ass and burn in the cold like a piece of trash? Unemployment runs out after just 6 weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped, you no longer exist. Your numbers converge from our central computer, so we can read the facts if you under the run. See our chart, unemployment's going down. If that ruins your life, that's our problem. Soup is good food. Make a good meal. How does it feel to be shit out of ass and throw in the car? We'll be right back.
up, and it's against the law to jump off this bridge. You'll just have to kill yourself somewhere else. A tourist might see you and we wouldn't want that. I'm just doing my job, you know, so say uncle and we'll take you to the mental health zoo. Force feed you mind melting tentacles till even the outside world looks great. High-tech science research labs, it costs too much to bury all the dead. The mutilated, diseased, surplus rats who can't be used anymore, so they're dumped. With no minister present in a spiraling corkscrew disposal unit, ground in the stew and flushed away on chain.
E andiamo verso la conclusione di questa puntata per domenica 20 giugno. E ci rimangono però due notiziole, visto che abbiamo nominato la Cina, rimaniamo in zona e parliamo di UC Browser, è scritto, un browser di cui non avevo mai sentito parlare e non ho in particolare nessun motivo per consigliarvelo, quindi diciamo da questo punto di vista nessun rischio, che è di proprietà di Alibaba, forse si pronuncia Alibaba, non ne ho idea.
No, mai posto il problema.
Beh, me lo sono posto io in questo momento e mi sono anche risposto, non mi smentire per piacere. Quindi Alibaba, che è uno dei colossi dello shopping online, noi tendiamo a pensare più ad un'altra A, che è quella di Amazon, ma Alibaba è davvero un altro colosso, stavolta di proprietà cinese. Alibaba ha fatto, insomma, in realtà oltre a fare lo shopping fa anche un sacco di altre cose, appunto ha questo browser che ha, come tanti browser, una modalità incognito cosiddetta.
Non lo sottovalutate questo browser, perché nonostante non ne abbiamo mai sentito parlare, sembra essere il quarto browser più usato del mondo.
Questo immagino anche grazie al fatto che sia forse molto usato in Cina, che i cinesi sono tanti e quindi poi le statistiche, no, risentono di questo fatto. Cioè non so in quanti lo usano in Italia, sinceramente.
Pochissimi, però secondo loro l'app è stata scaricata 500 milioni di volte, quindi diciamo qualcuno che lo userà c'è.
Sì, qualcuno mi sa che lo usa e questo browser contiene una funzione incognito. La funzione incognito probabilmente la conoscete già anche da Google Chrome, che la chiama proprio incognito, ma ce l'ha anche in realtà Firefox, che la chiama invece navigazione privata, ma ce l'hanno anche altri browser con non ricordo quali nomi, perché vi dico la verità, non li uso mai. Il concetto però per tutti è lo stesso, cioè cosa fa questa modalità? Questo, la notizia che poi leggeremo ci dà l'occasione di ripassarla, visto che è frequentemente una fonte di confusione. Attivare questa modalità non vi rende meno rintracciabili a chi sorveglia la vostra rete. Cioè se pensate che ci sia magari qualche persona che si va a guardare, che controlla il wifi, quindi insomma, magari da un computer aziendale, se non volete far sapere che state leggendo dei, non lo so, per esempio dei siti di comunicazione politica e questo vi disturba, non volete farlo vedere, no, la navigazione in incognito non vi basta. Quello che la navigazione in incognito fa è come se uno visita dei siti e poi dopo cancella la cronologia dell'ultimo tot tempo in cui ha visitato i siti che vuole cancellare. E questo mi ha fatto un po' meglio, perché non cancella solo la cronologia, cancella anche delle altre cose, e se metti una password durante quel tempo non ti propone nemmeno di salvarla, e insomma ha un po' di accortezze. Ma il concetto è quello, è come cancellare la cronologia. Non rende in nessun modo impossibile, per esempio, se state, non lo so, se al lavoro utilizzate la connessione internet del lavoro e hanno messo qualsiasi tipo di filtro per notare se andate sui siti da perditempo, continueranno ad accorgersene. La navigazione in incognito non vi proteggerà. Ecco, comunque, il che non vuol dire che è inutile, cioè la navigazione in incognito è comunque una cosa carina, per evitare quel tipo di effetto, no, che può essere magari antipatico, in cui magari voi state facendo vedere quello che c'è sul vostro computer a qualche altra persona e nello scrivere un indirizzo compaiono tra i suggerimenti cose prese dalla cronologia che potrebbero imbarazzarvi. Questo è il caso d'uso principale della navigazione in incognito. Ecco, è utile, ma spesso non è quello che gli utenti in realtà avrebbero voluto. Fatto sta che invece questo UC Browser aveva una declinazione un po' strana della modalità incognito, ma in realtà anche della modalità non incognito. Infatti questo browser non lascia, come dire, purtroppo la navigazione su internet, se non si prendono speciali contromisure, è inerentemente visibile a chi controlla la vostra rete. Cioè qualcosa si può fare, qualcosa viene fatto, però qualche cosa invece no. Ad esempio, sapere quali siti visitate è piuttosto semplice per chi controlla la vostra rete. Loro però vanno oltre e dicono: sì, va bene, ma perché far sapere quali siti visiti solo a chi controlla la tua rete e non anche a me stesso, Alibaba, che sono una società per azioni, e insomma quei dati mi interesserebbero molto.
Mi occupo di vendita, quindi magari cosa stai cercando mi interessa.
Infatti, e così loro si raccolgono tutti quanti i dati, e voi direte: vabbè, però forse questo non lo fanno in modalità non incognito, in modalità incognito. Ma se non lo facevano in modalità incognito, noi che ve lo leggevamo a fare l'articolo? Infatti è proprio così, sia in modalità incognito che in modalità non incognito, loro inviavano tutti quanti i dati alla società centrale. Quindi è vero che vi cancellavano la cronologia, questo è vero, però la inviavano tutta quanta, sia quella di entrambe le modalità, alla casa che era detentrice del prodotto. Insomma, uno dei tanti casi piuttosto negativi. Naturalmente questo non veniva chiarito in nessuna maniera, e l'hanno scoperto solamente dei ricercatori di sicurezza. Direi che non c'è bisogno di aggiungere molto altro a questa notizia.
Sì, diciamo l'unica aggiunta che faccio, visto che nel frattempo che tu parlavi me lo sono cercato, è chi è che usa questo browser. E praticamente sembra che è usato soprattutto in Asia, ovviamente. E prima che il governo indiano lo bannasse per questioni inerenti alla sicurezza, era il browser più usato in India, superando anche Google Chrome. Deteneva il 30% del mercato, quindi era molto vicino a Google Chrome, cioè, ma superiore. È il secondo più usato dopo Chrome in Indonesia. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di una cosa che, cioè, Alibaba come fa a vendere? Cioè, gli arrivavano tutti i dati di tutto quello che compravano, tutti da tutto,
compravano, che vedevano, mangiavano, certo.
Si chiama da praticamente mezza Asia, quindi diciamo
niente male.
Comunque, sempre restando in Cina, o più o meno in Cina, in Cina America, diciamo, parliamo di un'app che ha fatto scalpore nell'epoca Trump, diciamo, ha fatto parlare di sé, che era TikTok. Non so se che è TikTok, app ultra amata dai teenager o da chi si sente tale, anche in Italia, fatta a base di video, cioè per comunicare per video, diciamo, per video, per immagini, per cose del genere. Diciamo, nell'epoca Trump era famoso perché a tutti i costi Trump voleva bannare TikTok dal mercato americano, senza praticamente alla fine riuscirci comunque, perché alla fine Trump è andato e TikTok è rimasta, quindi dei due ha vinto TikTok. Allora, TikTok ha appena modificato le diciamo, si è autodata il permesso di raccogliere dati biometrici sugli utenti americani, che è una cosa abbastanza interessante, perché praticamente c'è stata una modifica alla politica, alla policy della privacy, sostanzialmente, in cui loro tranquillamente hanno detto che la società può raccogliere dati biometrici e informazione biometrica, inclusi face prints e voice prints. È interessante, diciamo, questa modifica è una modifica interessante, prima di tutto perché è una modifica, oserei dire, innocente. Cioè, stiamo dicendo, spiattellando chiaramente quello che fanno. Non cercano di nascondersi dietro fumose
come WhatsApp.
No, i dati biometrici li pigliamo così, li pigliamo senza problemi, senza. È pericolosa perché, diciamo, dà delle descrizioni su che cosa fa, tipo fa degli esempi, dice per esempio identificare gli oggetti in uno scenario in cui appaiono, l'esistenza all'interno di un'immagine, di facce, di body features, di attributi, la natura dell'audio, lo testo e le parole dell'audio, insomma tutte queste cose che loro automaticamente riconoscono possono essere condivise. Ma è anche interessante per un altro motivo, perché nonostante sia così chiara, così appunto cristallina nel dire che si prenderanno i vostri dati, ma anche, diciamo, non ci sono le solite precisazioni, per cui è abbastanza fumosa. Per esempio, non c'è una definizione di cosa si intende per face prints e voice prints.
A proposito, forse valeva la pena di fare un chiarimento proprio su questi termini, cioè l'analogo qui è con fingerprint è l'impronta digitale, face print e voice print direi che sono traducibili con impronta facciale e impronta vocale, se non che questi due termini, io forse impronta vocale di, diciamo, di perizie per riconoscere se la voce di qua al telefono di chi era, ne abbiamo sentito parlare da questi parti, insomma, con una storia piuttosto famosa che forse ricorderai, non so altrettanto delle cose facciali, ma non ricordo se il termine era usato quello di impronta vocale, credo di no.
Sì, l'idea, diciamo, è questa, però, diciamo, tu quando fai delle modifiche legali a, appunto, un accordo sulla di privacy, generalmente dai dai delle definizioni, dice poi si intende questa cosa qua, invece qua è dato come se fosse pubblico dominio, che
è un termine ovvio, come
termine
faccia.
Ovvio, come faccia,
cioè faccia è già chiaro cosa vuol dire mentre impronta facciale non altrettanto.
Comunque, vabbè, hanno questa cosa che sostanzialmente quindi apre a tutto, perché non c'è definito esattamente che cos'è, con scopi, diciamo, vari, tra cui alcuni secondo me comici, perché uno degli scopi per questa, come si chiama, è abilitare effetti video speciali. Cioè tipo i gattini, cioè, non lo so, una cosa del genere, loro dicono che loro devono... prendersi i vostri dati biometrici, se no come fanno a farvi le orecchie da gatto?
Cioè, ok, no, metti tu a fare, non lo so, che ogni volta che compare una mela in scena la mela brilla, però io devo riconoscere quando è che hai una mela in mano e quando no.
Esatto, quindi diciamo fondamentale, quindi tutti diranno sì a questa modifica.
Eh beh, chiaro.
Nonché per altre cose, diciamo, sicuramente secondarie, collaterali, come la moderazione del contenuto, la classificazione demografica, le raccomandazioni pubblicitarie, le raccomandazioni basate sul contenuto e operazioni che non identificano le persone.
Ma che può darsi anche, nel senso, proviamo a fare un esempio di perché questo può essere interessante per una ditta come TikTok. Il motivo è che, diciamo che, non lo so, voi quello che fate vedere è una serie di ventilatori, è estate, fa caldo e io ti faccio un video di io che uso il ventilatore e ora sto un sacco meglio. Ecco, se io in generale quando qualcuno riceve un video il computer non lo capisce da solo che quello è un ventilatore, può darsi, ma in realtà non so come funziona TikTok, vi dico la verità, quindi non so se poi magari la parola ventilatore compare a fianco, ma probabilmente no. Allora sapere che in quel video compare un ventilatore è molto utile, perché io so che se io so che c'è un video con un ventilatore che in questo periodo va moltissimo di moda, vuoi vedere che ti riesco a vendere ancora più ventilatori del normale? E questo è un po' il concetto per cui è utile riconoscere cosa c'è dentro a un video. Quindi poi ci sta che questo magari no, non richieda l'identificazione delle persone, almeno in alcuni casi. Però faceprint e voiceprint, che sono l'impronta facciale, è proprio la capacità, non è il riconoscere se c'è una persona nel video, quello, figurati, no, quello è il meno.
È il riconoscere presi N video se c'è sempre la stessa persona.
Sì, esatto, sì, esatto, presi N video se c'è sempre la stessa persona. Questo, diciamo, può darsi anche che non abbia a che fare in astratto, no, con l'identità delle persone, perché tu vuoi soltanto riconoscere c'è stato un video con di Tizio con il ventilatore che è stato molto virale, se lo guardavano tutti, quindi ora lui è famoso, riteniamo, perché è quello che ha partecipato a quel video. Dopo fa invece un altro video in cui c'è lui con un ventaglio
e non diventa e non è famoso.
Allora sì, oppure no, potremmo decidere che siccome c'è sempre lui, allora te lo promuoviamo di più, o al contrario. No, a quel punto possono applicare delle politiche aziendali, ma soltanto dopo aver fatto, dopo aver sfruttato il faceprint.
Sì, diciamo, cosa c'è di importante in questa cosa, a parte che sostanzialmente TikTok chiaramente dice che userà i dati biometrici delle persone. Quello che è importante è che questa proposta che è stata fatta negli Stati Uniti è stata fatta in un ambiente come quello americano, appunto, in cui la maggior parte degli stati americani non ha delle leggi che regolano
i dati biometrici,
tranne pochi casi. In generale TikTok chiedeva il consenso se richiesto dalla legge, però questa cosa, diciamo, con delle cose più specifiche di quelle che hanno fatto, sostanzialmente gli è consentito tutto e non sono state fatte delle sottovalutazioni dei problemi legali. Questo, diciamo, deriva anche dal fatto che TikTok da poco ha dovuto pagare 92 milioni di dollari perché praticamente l'app violava la legge sui dati biometrici dell'Illinois. Quindi, diciamo, era stata denunciata, c'erano più di 20 casi in cui c'erano venute fuori violazioni dei dati biometrici e quindi alla fine erano 92 milioni di dollari. E facendo in questa maniera si mette al sicuro, quindi l'origine è questa. Però è interessante come loro l'abbiano fatto. Detto chiaro, parole fumose, che sostanzialmente l'utente sta sottoscrivendo tutto, cioè ti do i miei dati biometrici, tu fai fanne quello che vuoi, più o meno. Quindi diciamo, questo ti mette al sicuro da un sacco di normative che potrebbero venire fuori, perché diciamo sui dati biometrici la lotta per l'autocoscienza sui dati biometrici sembra stia dando qualche frutto in più rispetto a quella sull'autocoscienza dei social e su altre battaglie perse che abbiamo fatto nella storia.
Quali battaglie perse? Assolutamente
non ci abbiamo neanche provato, dici.
No, al contrario. Bene, mi sa che anche per questa notizia è tutto. E quindi quella che avete ascoltato, quando ora sono le 23 in punto, vedete che puntualità, iniziamo in ritardo ma poi finiamo puntualmente in ritardo,
diciamo la verità, abbiamo cominciato in ritardo per poter arrivare alle 23 in punto.
Esatto, e non perché avevamo fame. Quando sono le 23 in punto va a concludersi anche la puntata odierna delle dita nella presa. Come vi dicevamo in apertura, salteremo la prossima puntata prevista, che doveva essere quella del 4 luglio, e andiamo a spostarci per l'11 luglio, quindi tra 3 settimane, quando non ci siamo come sempre in diretta troverete degli audio di altre puntate. Qualche volta capita che siano nostre, ma è più raro. In genere sono di altre trasmissioni che riteniamo affini e a cui diamo spazio mentre ci prendiamo il tempo per la nostra pigrizia. Vi ricordiamo anche che avete ascoltato Radio Onda Rossa, una radio del tutto particolare, del tutto autofinanziata, e quindi autofinanziatela, altrimenti perderà la sua più vera natura. E con questo io vi auguro buonanotte e vi lascio nelle sapienti mani della compagna automatica, e vi lascio di nuovo con una traccia vagamente in tema di lavoro, visto quanto è successo a Novara, e quindi questo è un altro giorno di lavoro. Buonanotte.